www.bandaradio.info. Buonasera e benvenuti, oggi è il 23 febbraio e questo è il GR delle 20.
E buonasera a tutti e a tutte, come ogni giorno appuntamento quotidiano con l'informazione su bandaradio.info, giovedì 23 febbraio. Apriamo subito nella settimana che ci porterà all'ennesima manifestazione NOTAV con una notizia che leggiamo da InfoOut. Sono arrivate a conclusione quelle che erano partite come semplici denunce dopo il 15 ottobre, dove dopo quella giornata chi comanda è la condanna becera e il rancore della vendetta dello Stato. È proprio così, quindi, comanda il rancore e la vendetta. Non può che essere innanzitutto questo ad essere osservato dalle condanne pesantissime inflitte contro due giovani partecipi della rivolta di Piazza San Giovanni. 5 anni di reclusione per il 21enne Giuseppe Ciurleo e 4 anni al 20enne Lorenzo Giuliani. Il GUP romano Anna Maria Fattori ha deciso di accogliere in toto le richieste di condanne avanzate dal pubblico ministero Ilaria Calò. 4 mesi più tardi la sommossa romana del 15 ottobre, ecco arrivare il piatto di una vendetta nemmeno troppo fredda, condanne pesantissime, spropositate e vendicative. Condanne che, se da una parte costituiscono un capitolo previsto del dispositivo metodico del potere costituito, politico e giurisdizionale, dall'altra spiattellano chiaramente quella che è l'affettività negativa che sta attraversando i processi su un 15 ottobre che ai piani altolocati hanno tutto l'interesse di consegnare alla storia del nostro paese come la giornata dei buoni e dei cattivi. E dobbiamo dire, ad aggiungere, che questa purtroppo è una logica che abbiamo adottato anche a sinistra, inserendola solo per via penale negli annali, rimuovendo la rivolta di una Piazza San Giovanni che abita le strade, i collettivi, le periferie, la memoria collettiva di una generazione della crisi che non si può condannare all'inferno per resistenza pubblico ufficiale e lancio di San Pietrini.
Sì, restiamo allora in tema di repressione che qualcuno spaccia per la cosiddetta sicurezza. Il capo della polizia Manganelli ieri alla Camera dei Deputati ha parlato della gestione dell'ordine pubblico, in particolare soffermandosi sul caso della Val di Susa, e dichiara che in pochi anni questo territorio è divenuto una sorta di espressione generale dell'antisistema. In particolare nella zona di Chiomonte la protesta ha assunto, dice Manganelli, la regia dei leader di centri sociali come Ascatasuna, con il contributo delle frange più estreme dell'anarchia insurrezionale. C'è quindi preoccupazione. Manganelli parla di un mancato funzionamento di prevenzione, pur sapendo che sarebbe arrivata questa ondata di proteste. Non si è riuscito a fare nulla, perché si parla di un corteo pacifico di 80.000 persone e, come al solito, una ristretta parte di violenti che sarebbe dovuta essere arginata. Manganelli fa riferimento alle manifestazioni del passato, sembra quasi un nostalgico del PCI, quando dice che a quei tempi i manifestanti riuscivano a mantenere la sicurezza all'interno dei cortei. È evidente che i tempi sono cambiati, è evidente che la lotta, la protesta vanno ascoltate e non represse. C'è quindi forte preoccupazione ai vertici della polizia, vedremo cosa succederà.
Sì, anche perché oltre ad Ascatasuna viene aggiunta anche il centro sociale di Romano di Acrobax, a cui diamo la massima solidarietà per le diffamazioni che i media mainstream stanno fornendo nei confronti appunto dei compagni e delle compagne di Ascatasuna e di Acrobax. Ovviamente Manganelli conclude dicendo che la galassia anarco-insurrezionalista, che poi spiegateci qual è, vuole il morto, ne discutono tra di loro, vogliono fare il salto di qualità e si parla di assassinio. Questo a nostro avviso è una vecchia storia, una vecchia favoletta che ci tira fuori tutte le volte che la strategia del terrore, della tensione statale, cerca di preparare ogni momento popolare importante come quello che avverrà sabato 25 febbraio. E continuiamo sempre sull'argomento Notav. Dopo leggiamo dalla valle che resiste le cronache di una valle che non si arrenderà mai. Infatti, dopo l'apparizione di Caselli nella trasmissione di Gigi Marzullo con la chiara intenzione di ripulirsi la faccia, la valle scrive che noi tutti, nel loro editoriale, scrivono che noi tutti abbiamo negli occhi, nel cuore e nella testa la notte di Venaus tra il 5 e il 6 dicembre 2005, quando l'infamia di un'operazione di sgombero si abbatte su un centinaio di valligiani. Ci ricordiamo i nasi rotti di una mamma, un assessore con la fascia tricolore lanciata da una finestra, un anziano alpino non respirare più dalle manganellate ricevute, le corse all'ambulanza a sirene spiegate non fatte passare dalla polizia, il faccia a faccia con gli agenti e i carabinieri, le tre giornate di resistenza fino alla ripresa del cantiere. Ci ricordiamo gli occhi lucidi degli amici per le botte prese, come se fossero stati torturati e si portassero quel dolore anche nei giorni avanti, fino a vederli sorridere poi a tarda serata l'8 dicembre. Pensavamo di averle viste tutte le cose peggiori in quei due mesi, ad esempio quando i funerali di qualche concittadino non potevano neppure transitare attraverso i posti di blocco delle forze dell'ordine, ma anche lì la procura mosse pochi passi, tutti ed espressamente contro il movimento. Anche questa è una vecchia pratica. Le ricordiamo il processo, e stiamo parlando a Caselli, di archiviazione per le ferite pesanti inferte al volto di Nicoletta Dosio, l'archiviazione sui fatti della notte di Venaus per non aver potuto identificare i responsabili tra le forze dell'ordine, e anche questa è una storia che si ripete. Ma ricordiamo anche il procedimento contro due sindaci valsusini, rei, secondo la sua procura, di aver inferto lesioni al volto di un poliziotto protetto dal proprio casco. Dopodiché ricordiamo quella farsa plateale a dir poco scandalosa dell'osservatorio tecnico con il presidente della comunità montana di allora, Antonio Ferrentino, fino a quel momento su posizioni notab, che si accoda e si accuccia al modello preparato ad hoc dall'architetto Mario Viriano. Ricordiamo le elezioni amministrative nei paesi, l'incorporamento della comunità montana Bassa Valle con l'Alta Valle e con la Val Sangone, predisposto per creare difficoltà, spaccature e divisioni sul problema TAV. Tutto questo lo ricorda lei, signor Caselli? È successo due anni fa, di questi giorni, con le corse in ospedale verso Torino, anche per l'aggravarsi delle condizioni di un ragazzo colpito alla testa dai manganelli. Lì, a Col di Mosso, comandava un dirigente della polizia di nome Spartaco Mortola. Le dice nulla questo nome? E la scuola Diaz di Genova le dice qualcosa? Lei parla della violenza dei Notav, ma i nostri presidi sono stati bruciati, ed è stato bruciato il camper del movimento quando l'area dove si trovava era sotto il controllo delle forze dell'ordine, e sono stati usati migliaia di candelotti lacrimogeni contro la popolazione, che contenevano gas CS fuori dalla convenzione di Ginevra e che sono stati spesso utilizzati come proiettili per colpirci. Ne ha visto le fotografie? Perché a queste domande non ha cercato risposta? Perché, giudice Caselli? Ci risponda, che vorremmo tanto saperlo. Non sappiamo se Caselli risponderà mai, probabilmente non gli conviene farlo. È chiaro ed è palese che anche lui è in qualche modo una marionetta in mano ai poteri SITAB.
Lasciamo adesso la questione Notav, ci spostiamo a Potenza, dove hanno vinto tre operai della Fiat. Per questa volta i vertici sono stati sconfitti, la Corte d'Appello infatti ha accolto il ricorso della FIOM, ordinando alla Fiat di reintegrare nello stabilimento nella provincia di Potenza i tre operai che erano stati licenziati nell'estate del 2010 con l'accusa di aver bloccato un carrello e dunque i processi produttivi durante uno sciopero interno. Ricorderete che un mese dopo l'avvenuto licenziamento il giudice giudicò antisindacale il comportamento dell'azienda e ordinò quindi il loro reintegro. Nonostante questo, il 14 luglio dello scorso anno la sentenza fu però ribaltata. Un altro giudice infatti accolse un ricorso fatto dalla Fiat e i tre furono nuovamente licenziati. Questa volta i tre operai sono stati davvero reintegrati, speriamo definitivamente. L'azienda in ogni caso tiene a sostenere che chiaramente considera inaccettabile questa sentenza e i comportamenti tenuti all'interno dello sciopero avvenuto nel 2010 da parte di questi tre operai e preannuncia azioni per impedire che simili condotte si ripetano. Intanto gli operai sono tornati a lavorare e dichiarano di volere soltanto lavorare, avere il proprio stipendio, la propria busta paga, che è il loro diritto.
Thank you.
E passiamo agli esteri, siamo in Afghanistan in sommossa per il terzo giorno consecutivo dopo la notizia della profanazione di alcune copie del Corano in una base militare statunitense. Nel distretto di Bagrami, a circa 30 minuti da Kabul, un migliaio di persone sono scese in strada per manifestare contro la coalizione. Lo riferisce l'agenzia di stampa DPA. Il capo della polizia locale, Ayub Saranj, ha riferito che si tratta di una mobilitazione pacifica, ma abbiamo mandato molte agenti nella zona. Ieri almeno 9 persone sono rimaste uccise e decine ferite nelle violenze esplose durante la protesta che si sono tenute in diverse zone dell'Afghanistan, compresa Kabul. E non c'è solo la sensibilità religiosa ferita e una certa dose di fanatismo dietro la rabbia popolare degli afghani, scatenatesi dopo la notizia degli ennesimi corani bruciati dai militari USA. L'ennesimo atto di sacrilegio è la goccia che fa traboccare un vaso stracolmo di rabbia e frustrazione per un'occupazione militare decennale che non ha portato nessun miglioramento alle condizioni di vita della popolazione. Nel lontano della superbase USA di Bagram c'è il campo profughi di Nasai Bagrami. Anche qui vivono circa 20.000 persone, donne, anziani e tantissimi bambini sfollati dai combattimenti di questa missione di pace, completamente abbandonati a loro stessi, senza cibo, medicine e coperte. Il tasso di mortalità infantile è del 144 per mille, in Italia è del solo 3 per mille.
Parliamo adesso di una condanna inflitta all'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo riguardo ai respingimenti avvenuti nel 2010 verso la Libia. Nel cosiddetto caso Irsi, che riguardava 24 persone nel 2009, dice la Corte Europea, è stato violato l'articolo 3 della Convenzione sui diritti umani, quello che riguarda i trattamenti degradanti e la tortura. Strasburgo ha così stabilito che l'Italia ha violato il divieto alle espulsioni collettive, oltre al diritto effettivo per le vittime di fare ricorso presso i tribunali italiani. L'Italia è stata quindi condannata a versare un risarcimento di 15.000 euro più le spese legali a 22 delle 24 vittime. Ma rinfreschiamoci un po' la memoria, ricordiamo che il 6 maggio del 2009 l'Italia ha effettuato un respingimento nelle acque internazionali, sono stati trasbordati diversi 200 persone di nazionalità somala su imbarcazioni italiane e riaccompagnati a Tripoli contro la loro volontà, senza essere prima né identificati né ascoltati né preventivamente informati sulla loro effettiva destinazione. I migranti inoltre non hanno avuto alcuna possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale in Italia. Successivamente la maggior parte di loro è stata reclusa per diversi mesi nei centri di detenzione libici, dove ha subito violenze e abusi di ogni genere. Due ricorrenti sono deceduti nel tentativo di raggiungere nuovamente l'Italia a bordo di un'imbarcazione di fortuna, altri sono riusciti a ottenere invece protezione in Europa, uno addirittura in Italia, quindi i migranti prima respinti e poi protetti. Questa è la dimostrazione della contraddittorietà e inesattezza della politica del respingimento. Ci spostiamo adesso in Sicilia, l'unica notizia per oggi dalla nostra isola. Parliamo della trattativa Stato-mafia. È stato notificato dalla DIA un avviso di garanzia a Mannino, ex ministro della DC. Si allunga quindi la lista degli indagati che, secondo i pubblici ministeri di Palermo, avrebbero avuto un ruolo nella trattativa tra Stato e mafia tra il 92 e il 93. La procura ha quindi notificato un avviso di garanzia a Calogero Mannino, ex ministro, oggi deputato. Gli viene contestata l'accusa di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. Nella stessa indagine gli altri indagati risultano il boss Totò Riina, Bernardo Provenzano, il senatore del PDL Marcello Dell'Utri, il generale dei carabinieri Mario Mori e il suo braccio destro del ROS, capitano Giuseppe De Donno.
Bene, continuiamo con una notizia che in realtà continua a essere dalla nostra isola. Devo correggere un errore. È il bello della diretta. Sì, perché arriva da Acireale. Si tratta dell'ennesimo caso di stupro e violenza su minori da parte della Chiesa, o meglio dire di quegli infami dei parrini. Prima per 12 anni ha dovuto affrontare la psicoterapia. Anni e anni di colloquio su un lettino per levarsi di dosso l'orrore. Poi, dopo aver letto su un giornale di un'associazione, la Carabella Buona Onlus, che si occupa di denunciare le storie di abusi sui bambini, ha deciso di raccontare la sua storia, le molestie subite da un prete quando era minorenne. Infine, un giorno dell'anno scorso, ha preso il coraggio a due mani e ha affrontato il suo carnefice registrandone una conversazione nella quale il sacerdote ammetteva i rapporti sessuali, prete che poi assolveva diciamo chi ha subito queste violenze. Già, perché l'associazione La Caramella Buona ha raccolto un'altra storia proveniente dalla stessa parrocchia. A denunciare gli abusi in questo caso è una ragazza che all'associazione ha detto di aver avuto rapporti sessuali completi con lo stesso sacerdote che diceva di amarla, che quello che aveva provato e provava nei confronti della ragazza era un sentimento unico, che quello che aveva fatto con lei non lo aveva fatto con nessuno. E ci chiediamo quanti siano state le vittime in questo caso. A questa dichiarazione si aggiunge uno sfondo di non ricordo della Chiesa, alla quale i ragazzi sostengono di essersi rivolti, alla quale anche la stessa associazione ha scritto. La Caramella Buona infatti si è prima rivolta alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha risposto invitando l'organizzazione a scrivere al Vescovo. Così è partita una seconda lettera, questa volta indirizzata alla diocesi. La missiva però è rimasta senza risposta, come vuole il mistero della fede. E mentre a Roma si discute, il prete resta fra i bambini, il sacerdote infatti continua a celebrare la messa. Antonio Condorelli è andato per la rivista S nella chiesa del prelato, accusato dai due ragazzi. La sua attività intanto prosegue senza cambiamenti e il prete è spesso circondato dai ragazzini nel silenzio generale. E questa è una brutta storia. E da parrino a parrino, da infame a infame, Carolina, cosa ci dici?
Sì, non è finita qui, per fortuna la storia è un po' meno triste, non emergono, almeno fino ad ora, storie di violenze verso i minori, ma parliamo di Alberto Bastoni, 48 anni, sacerdote, è finito nei guai.
Sacerdote di Rimini, aggiungo.
Di Rimini, sì. È finito nei guai, è stato infatti fermato mentre era alla guida della sua macchina. Ha consegnato ai carabinieri 3 dosi di cocaina che nascondeva nel portafoglio insieme a 10 grammi di un fertilizzante inalato per ottenere effetti eccitanti. Parla un amico del sacerdote che dichiara che nella propria casa, la sua casa era utilizzata per fare uso di droga, per consumare droga, venivano organizzati diversi festini anche con trans omosessuali. La cosa simpatica è che dalla canonica fanno sapere che il prete fermato e indagato purtroppo non sta bene, ha bisogno di cure e quindi per molto tempo starà lontano dalla diocesi. Ci sembra il minimo. Altre storie di preti non proprio preti.
È la curia che si cura, del resto. Bene, l'importante è che la curia non sia la cura. Chiudiamo con una notizia un po' goliardica, calcistica: l'ennesima figura di merda europea fatta dalla tifoseria interista, famosa per essere una tifoseria di estrema destra xenofoba, tanto è vero che ieri è arrivata a insultare i tifosi dell'Olympique Marsiglia durante la partita di Champions Olympique Marsiglia-Inter, per la cronaca terminata con il risultato di 1-0 a favore dei francesi con un gol al 93esimo di Ayew. Nelle offese gli interisti si sono divertiti a chiamare napoletani, come se questa potesse essere un'offesa nei confronti dei francesi, che sono una tifoseria di estrema sinistra e famosa per le battaglie antifasciste contro la repressione. Hanno chiaramente risposto subito con tantissimi fischi e tantissimi suoni di tamburi, coprendo le xenofobe voci di quei quattro cazzoni interisti. Con questo noi concludiamo il nostro GR. Vi ricordiamo che questo sabato sabato si concluderà il Carnevale Sociale 2012 con la festa, la sfilata carnevalesca dentro il quartiere Zen, con concentramento alle 15 a piazza Gino Zappa, allo Zen 1. Il corteo proseguirà per tutto lo Zen, quindi Zen 1 e Zen 2, e finirà all'incirca verso le 18:30. invece, dalle 10 del mattino su bandaradio.info potrete seguire la diretta completa con corrispondenze, interviste e testimonianze dirette dalla valle che resiste. Infatti seguiremo il corteo appunto di sabato 25 che tutto il popolo Notav ha indetto contro l'ennesimo scempio del cantiere militarizzato di Chiomonte. Con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione, vi lasciamo a un signore del reggae, ovvero Bob Marley, che state già ascoltando. Grazie davvero a tutti e a tutte e una buona serata.